Cari ascoltatori della Rete 2, un saluto da Marcello Lorrai e ben ritrovati all'ascolto di Birdland, che in 5 puntate a partire da oggi vuole raccontarvi la storia di Artie Shaw, che pur in una carriera relativamente breve, dal principio degli anni 30 alla prima metà dei 50, ha lasciato un segno significativo nella vicenda del jazz, sia con un notevolissimo successo che con una qualità artistica di tutto rispetto. Quando pensiamo all'era dello swing, che ha avuto il suo culmine negli ultimi anni 30, ci vengono subito in mente i nomi di Benny Goodman, di Glenn Miller, dei fratelli Dorsey. Oggi Artie Shaw è ingiustamente invece un po' meno ricordato, ma è stato uno dei grandi protagonisti di quell'epoca. Ma Shaw è stato anche uno dei personaggi più particolari, più originali, più atipici di tutta la storia del jazz. Questa sua personalità si riverbera nella sua musica, nella sua carriera, e anche nella precoce volontaria interruzione della sua attività musicale, ma si manifesta anche in alcuni aspetti decisamente insoliti, anche eccentrici per un protagonista del mondo del jazz e dello spettacolo dei suoi tempi. La personalità molto speciale di Artie Shaw comincia a definirsi fin dall'infanzia. Artie è un bambino piuttosto introverso e anche l'antisemitismo da cui è circondato nella sua infanzia che lo porta a chiudersi in se stesso. I genitori sono ebrei, il padre è russo, la madre è austriaca. Shaw è solo una sezione del suo cognome, che è Arshavsky. Il suo nome è Arthur Jacob. Shaw nasce a New York nel maggio del 1910 e cresce poi a New Haven, in Connecticut. A 10 anni comincia a suonare l'ukulele e a 12 il sassofono. Se lo compra con i soldi che guadagna lavorando in una drogheria. Intanto il padre lascia la famiglia e questo porta Artie a legarsi ancora di più alla madre e a sentire forse ancora di più l'oppressione del suo ambiente. Però c'è la musica. Artie impara da solo i rudimenti della tecnica del sax, comincia a suonare nella band della scuola alle superiori e a fare qualche serata amatoriale. Comincia anche ad essere un discreto improvvisatore, ma non sa leggere la musica. Quando ha più o meno 15 anni, Artie chiede a Johnny Cavallaro, leader di una orchestra da ballo di New Haven, di prenderlo nella sua formazione. Ma Cavallaro, che si rende conto che il ragazzino ha talento, gli dice che non è ancora a livello per entrare nella sua band, che deve saper leggere la musica a prima vista, e gli suggerisce di prendere delle lezioni e di rifarsi vivo più avanti. È quello che Artie Shaw fa. E qui cominciamo a vedere venir fuori il suo carattere. Nell'estate del 25 Shaw ha ottenuto l'ingaggio ed è in giro con l'orchestra di Cavallaro. Ecco intanto con la sua band Artie Shaw nel 37, quando è ormai diventato uno dei più agguerriti clarinettisti del jazz di allora. Il brano è All God's Children, God Rhythm. We'll be right back. Con Cavallaro il giovanissimo Artie Shaw deve suonare sia il sax alto che il clarinetto, ma col clarinetto non sa neanche da che parte cominciare. È anzi convinto che la tecnica del sax e quella del clarinetto siano la stessa. Ma anche in questo caso riesce a sormontare l'ostacolo. Non solo il clarinetto diventerà il suo strumento, ma Shaw sarà in assoluto uno dei più grandi clarinettisti del jazz della sua epoca. Una volta deciso di diventare un band leader, negli anni successivi Shaw, per un lungo periodo, con una determinazione ferrea, si eserciterà lo strumento per 7-8 ore al giorno. Qui troviamo uno dei tratti caratterizzanti della personalità di Shaw, il suo perfezionismo, con il paradosso che in realtà Shaw non era particolarmente interessato agli aspetti tecnici e non aveva una mentalità da virtuoso, tantomeno era incline a stupire il pubblico con ostentazioni di bravura. Semplicemente Shaw era uno che quando faceva qualcosa voleva farla bene. Farà sorridere, ma nella sua vita piuttosto singolare Shaw ha anche, per esempio, praticato brillantemente la pesca sportiva, nello specifico la pesca con la mosca, ed è stato eccezionalmente bravo nel tiro di precisione, arrivando a piazzarsi quarto nelle competizioni a livello nazionale del 62, quando aveva ormai abbandonato l'attività musicale. Cominciamo intanto ad ascoltarlo in una delle prime incisioni a cui qualche anno dopo partecipa, nel 1932. L'orchestra è quella di Roger Wolf Kahn, il brano è My Silent Love e per il momento Shaw è semplicemente tra gli strumentisti, non ha ancora spazi solistici.
I'd reach for a star, worshipping you from afar, living with my silent love. I'm like a flame dying out in the rain, only the ashes remain, smoldering like my silent love. How I long to tell all the things I have planned. Still it's wrong to tell, you would not understand. You'll go along never dreaming I care, loving somebody somewhere, leaving me my silent love. Somewhere, leaving me my silence.
Non sono stati pochi nella vicenda del jazz i musicisti di origine ebraica. Dopo quella afroamericana sono stati, assieme agli italoamericani, la componente più importante tra gli artefici di questa musica. E anche nel jazz degli anni 30 e nell'era dello swing, i jazzmen ebrei abbondano, a cominciare da Benny Goodman. La musica è stata una delle strade che si aprivano agli ebrei americani per uscire dalla condizione socialmente subalterna dell'immigrazione ebraica. E a favorire questa possibilità c'era la familiarità con la musica, la forte tradizione di musica popolare nelle comunità ebraiche. Non è mancato però chi, nel caso di Artie Shaw, ha visto come molla della sua scelta della musica uno specifico disagio personale, ritenendo che in prima battuta la sua non sia stata tanto una vocazione per la musica in sé, quanto, avendo patito da bambino l'antisemitismo, si sia trattato del bisogno di identificarsi in qualcosa che l'adolescente Artie Shaw percepiva come l'emblema di quello che era l'America. Inoltre, gli afroamericani, che del jazz erano i decisivi protagonisti, gli restituivano il senso rassicurante di qualcosa che era ancora una comunità con una forte dimensione umana, come vedremo tra poco. Torniamo ai primi passi di Artie Shaw. Tra il 26 e il 29 Shaw lavora a Cleveland e comincia a farsi notare come arrangiatore e direttore musicale dell'orchestra del violinista Austin Wiley. Fra il 29 e il 30 gira poi con i Commanders di Irving Aronson. Il tour fa tappa per 6 settimane a Chicago e lì Shaw ha occasione di conoscere musicisti come Jimmy Noon, Bix Beiderbecke, Bud Freeman, Gene Krupa, Maxi Spanier, Bunny Berrigan e anche Benny Goodman, che sarà poi il suo grande rivale sia come clarinettista che come band leader sulla scena dello swing. Oltre a conoscere tutti questi musicisti bianchi, a Chicago Shaw, dopo le serate con l'orchestra di Aronson, corre nel South Side, la parte della città abitata dagli afroamericani, va al Grand Terrace dove tiene banco l'orchestra del pianista nero Earl Hines. È a Chicago che Shaw comincia a rendersi conto che esistono diversi stili di jazz ed è a Chicago che in un negozio scopre la musica classica e sinfonica, in particolare Debussy e Stravinsky, musica classica che eserciterà un'influenza di rilievo sulla sua musica, come vedremo. Con Aronson Shaw arriva a New York e quando poi l'orchestra lascia la città, Shaw decide di rimanere. Ecco Shaw in un'altra incisione del 32 con l'orchestra di Roger Wolf Kahn. Il brano è I Can't Believe It's True.
Every new tomorrow brings sorrow and pain. before you left me standing right out in the rain.
Everything I hear and every single thing I see should be proof enough that you are really through with me. But down in my heart I keep repeating constantly,
I just can't believe it's true.
A New York, Shaw frequenta Harlem, diventa uno degli habitué delle jam session a cui i musicisti si dedicano dopo il lavoro e viene preso sotto la sua ala protettrice da Willie the Lion Smith, uno dei grandi pianisti neri che dagli anni 10 sono stati protagonisti della transizione dal ragtime al jazz. Anche Willie the Lion Smith, fra l'altro, è molto sensibile all'impressionismo musicale a musicisti come Debussy. Shaw stringe amicizia anche con altri musicisti neri, in particolare con il bandleader Chick Webb e con la giovane Billie Holiday. È stato lo stesso Shaw a dire di essersi fortemente identificato con i musicisti neri, tanto da sentirsi uno di loro, identificato non solo in termini musicali, ma anche di atteggiamenti, di visione della vita, di avere trovato fra loro un calore e un'amicizia che non aveva quasi mai trovato tra i bianchi. E questa esperienza sarà decisiva per le sue idee di eguaglianza razziale e di giustizia. A partire dal 31 Shaw diventa un musicista molto richiesto in studio di incisione e compare in registrazione di una quantità di formazioni diverse. Oltre che con Roger Wolf Kahn, Shaw lavora in maniera non occasionale con Adrian Rollini, geniale polistrumentista e bandleader, e incide con band di altri leader di rilievo, e nei prossimi brani di questa puntata lo vediamo con tre di questi. Uno è Wingy Manon, trombettista di origine italiana che era stato uno dei grandi protagonisti del jazz di Chicago degli anni 20. Nel 1934 Shaw è in studio di incisione con un ottetto di Manon che comprende fra gli altri un musicista che, come abbiamo visto, Shaw aveva conosciuto a Chicago qualche anno prima, il sax tenore Bud Freeman, e al pianoforte una figura di importanza assoluta per gli inizi del jazz, Jelly Roll Morton. Il brano, firmato dal leader, è Never Had No Lovin' ed è Wingy Manon ad introdurre all'inizio del brano i musicisti.
Look at all these boys I got on my dick this morning, man. I got Bud Freeman, Little Artie Shaw, Frank Victor, Little Jelly Roll Morton, John Hammond sitting over there. And of course, you know, everybody knows Little Wingy, so here I go. Thank you.
Un altro leader di grande livello con cui Shaw incide in questa prima metà degli anni 30 è lo xilofonista Red Norvo, un pioniere dell'uso nel jazz dello xilofono e della marimba, che poi più tardi transiterà dallo xilofono al vibrafono. Con Shaw al clarinetto, in un ottetto che comprende fra gli altri Charlie Barnett al sax tenore e Teddy Wilson al piano, Norvo nel 1934 incide Old Fashioned Love, un brano di James P. Johnson. L'attività di Artie Shaw in studio di incisione nella prima metà degli anni 30 è dunque molto intensa. Tra i leader con cui lavora c'è anche un big come Paul Whiteman. E Shaw è anche richiesto come accompagnatore di cantanti di Mildred Bailey, di Billie Holiday, delle Boswell Sisters. Insomma, Shaw si è costruito una solida reputazione, ma, ed ecco la personalità decisamente originale di Shaw che viene fuori, alla metà del decennio si ritira per un anno dalle scene, come vi racconteremo nella prossima puntata. Ecco intanto Shaw nel 1936 con la band del sassofonista Frankie Trombauer, con Jack Teagarden al trombone. Il brano è Swonderful dei Gershwin, e con questo grazie per l'ascolto da Marcello Lorrai, e a risentirci con la seconda puntata di Birdland dedicata ad Artie Shaw. Thank you.
Thank you.